Esiste una regione tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la dimensione dell'immaginazione, è una regione che potrebbe trovarsi ai confini della realtà.
Radiofonica presenta Kaboom! 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 Ciao ciao, ben ritrovati, siamo a Kaboom, sono le 21, io sono Francesca Quaglietti e devo rettificare una falsa notizia che ho messo su Facebook dicendo che sarei stata accompagnata da Giovanni Lembo, che invece è malato. Ciao ciao Gio, ciao. Va, ho un altro valido compagno.
E validissimo.
Credo, no, sicuramente.
Un debuttante.
Natale qui con
ciao,
me.
Ciao a tutti.
Che per questa sera sarai? Trovati un nome piratesco, visto
Black
che
si... Dog.
Ah, io pensavo tipo Net Bloody Hook, l'uncino insanguinato.
Troppo sangue.
Oddio, sei delicato. Allora no, non è la trasmissione, la puntata
adatta. C'è uno che si chiama Black Dog, molto delicato.
Ok, bello, mi piace, andiamo per Black Dog. Allora, serata dedicata, finalmente un po' di avventura. Le ultime puntate, infatti, sulla follia, sui sette peccati capitali, magari erano un po'...
E perché non m'hai chiamato?
No, avevo Johnny. Ho Johnny come mio compagno di lettore. Va bene, partiamo per mare.
Yes.
Per mare, perché solo in mezzo al mare, lontano dalle regole umane della terraferma, gli uomini possono comprendere meglio il senso della propria esistenza e del proprio istinto. Sei d'accordo?
Ulla Peppa.
Quindi attraverseremo un po' l'universo, soprattutto letterario, che ci ha accompagnato da bambini, che ci ha fatto anche desiderare almeno una volta di fuggire nell'assoluta libertà alla ricerca anche di un'isola perduta e di un tesoro. Almeno io disegnavo un sacco di mappe finte, poi bruciacchiavo i bordi. Tu l'hai mai fatto?
Io mi limitavo a leggere la videocassetta, anzi a vedere la videocassetta. Avevo paura un po' di Black Dog. Era uno macchio, un omaccio brutto, piccolino.
Ma Black Dog, personaggio di?
L'Isola del Tesoro.
Ai!
Le videoavventure di Agostini. Non c'è più, quindi non è pubblicità occulta.
Ah, ok, no, vabbè, anche se fosse, non siamo così fiscali. Va bene, facciamo una piccola precisazione sul contenuto musicale di questa puntata. Ah, benissimo, c'è finita anche la base, quindi la rimettiamo da capo. Che non so se è stata riconosciuta dai semi-nerd un po' come me, ma questa base, questa che sentite sotto di noi...
Queste allegre scimmiette.
Queste allegre scimmiette, poi la base con tutti quei suonini MIDI, è in realtà l'inizio, l'intro di un videogioco favoloso che ho, a cui ho giocato circa una decina d'anni fa e che consiglio, quindi questo è il mio primissimo consiglio, Monkey Island, The Curse of Monkey Island. Per esattezza Monkey Island 3, che è meraviglioso, l'isola delle scimmie, e ci si riferisce, insomma, e sono le avventure praticamente grafiche prodotte dalla Lucasfilm che hanno per protagonista questo fantastico Guybrush Threepwood, che è veramente esilarante. Vabbè, tu non conosci, no?
Ma io ero piccolino.
Giocavo a Metal Slug. Ma sei così più giovane di me? No.
Non lo diciamo.
Comunque, Monkey Island, primo consiglio da giocarsi, perché è veramente divertente, non ha la grafica 3D contemporanea, ma una godibilissima, gradevolissima, il termine è anche un po' antico.
Sì, molto anni 80.
Anni 80, ma io sono anni 80, dico ancora fico.
Non dici ganzo.
No, dico fico. E quindi primo consiglio, The Curse of Monkey Island, fate quello che vi pare, scaricatevelo, si può dire? Ha una grafica... No? Compratevelo!
Se ancora
penso che ancora si trovi. Una grafica gradevolissima, come abbiamo detto.
Bellissima.
2D e fumettosa. Ok, brevissima puntualizzazione prima di iniziare poi con tutte le letture e citazioni cinematografiche. I nostri temi musicali avranno per protagonisti soprattutto due raccolte. Allora, prima di tutto le Rogues Gallery, che sono una raccolta di ballate pirata, di canzoni di mare, di marinai, rifatte però da autori contemporanei, quindi rielaborate da autori contemporanei, e veramente è un prodotto...
Vai, spara qualche nome, se no non si capisce.
Autori contemporanei tipo Sting, Bono, abbiamo anche Andrea Corday Cortz, Lou Reed, Nick Cave, qualcosa ci andremo ad ascoltare. È un CD prodotto da, questo magari me lo può smontare, no, da Johnny Depp e Verbinski, che è il regista di tutta la saga poi dei Pirati dei Caraibi.
Oramai fa figo, fa cool.
Fa cool. Quindi bisogna nominare Johnny Depp almeno una volta.
Gianni,
abbiamo Gianni.
Ovvero sì, il capitano Jack Sparrow.
Jack Sparrow, di cui non parleremo perché sarebbe proprio...
Di chi?
Ah, bravo! Anzita! Sei reattivissimo! Oh, e poi il secondo invece, autore che di cui proporremo alcuni pezzi tratti dal suo Marinai, Profeti e Balene, sto parlando di Vinicio Capossela, album che è uscito da pochissimo, che è proprio un vero e proprio viaggio metaforico per mare attraverso i suoi personaggi più emblematici. Ma partiamo subito, vuoi annunciare tu il prossimo pezzo?
E questo era l'inno nazionale o internazionale, loro patria era il mondo intero, dei pirati di antica stirpe, ovvero sia l'inno che in Italia viene conosciuto come 15 uomini, ma nella sua versione originale, nella sua lingua originale, 15 men.
And the bottle of rum.
Oh!
Ok, direi di... Ecco, visto che ho sfumato, tu hai dato degna conclusione a questo troncamento. Allora, aspetta, rimettiamoci questa base che avrei dovuto editare in modo diverso.
Ma va bene, uguale, va bene. Molto l'atmosfera da
Jack
Sparrow.
Con le no, l'avevamo già dimenticato.
Censura, cassato da
pubblica. Va bene, ci può stare perché comunque si parte parlando di proprio di pirati. Ma di pirati ce ne sono tantissimi tipi. E l'ho scoperto comunque soltanto preparando questa trasmissione. Ed è stato veramente divertente.
Tu dici allora, che la radio non porta cultura.
No, a me sì, mi ha riattivato quei pochi neuroni supiti. Allora, iniziamo elencando, diciamo che magari non tutti sanno, le grandissime varietà di il bucaniere.
Buca che?
No, però no, bucaniere.
Ah, bucaniere.
Bucaniere. Noto bucaniere. Deriva da
Bucan.
Bucan. Bucan, la pronuncia non la sappiamo, ma credo che sia l'isola, in questo caso sicuramente sarà un'isola, una località da cui derivavano da cui provenivano tutti questi mascalzoni, ecco. Poi c'erano i filibustieri, che deriva dal nome francese filibustier.
Stavolta era francese.
Che significa saccheggiatore. Poi c'erano, vabbè, i famosi pirati saraceni, che erano i famosi pirati musulmani del Mar Mediterraneo, i corsari, che in realtà non erano, erano pirati a tutti gli effetti, però legalizzati, pagati per catturare navi di nazioni ostili. Poi abbiamo i barbareschi, che sono i pirati profughi della penisola iberica.
E chi le sapeva queste cose?
No, comunque è interessante vedere la... No, davvero, perché il corsaro, ad esempio, non tutti sanno che in realtà erano autorizzati proprio dal proprio governo a colpire le navi, però soltanto navi, vada ben, nemiche.
E ora ti stupisco.
Anche se...
E adesso ti stupisco.
Perché?
Il più grande corsaro di tutti i tempi, Sir Francis Drake, addirittura Sir. Perché fu nominato baronetto dalla regina Elisabetta I proprio per aver distrutto la invincibile armada di Filippo II di Spagna. In realtà lui non ha fatto un tubo, più che altro è stato il mare.
Beh, insomma... Beh, no, era un tipo tosto, oltre ad andargli bene, era anche un gran duro, credo, no?
Sì, sicuramente, roscio di pelo era, lo descrivono le cronache di allora, e anche qualche quadro.
E che ebbe proprio la licenza di depredare appunto dalla regina Elisabetta, che rilasciava questa patente di corsa. E quindi da qui deriva il termine corsaro. Che appunto di questo tipo di sorta di documento che dimostrava che quel capitano agiva proprio per conto di uno stato. Ma insieme a Drake e vari corsari ce ne sono altri famosissimi come John Hawkins, Martin Frobisher, George Clifford.
Li stai leggendo tutti, inutile che fai la sapientona.
Ma sei anche capito che sto leggendo,
guarda,
cioè, ho anche il tono del lettore. E con i corsari ebbe proprio inizio la potenza marinara inglese, con naturalmente tutto un notevole incremento di ricchezza per questa nazione.
Molto
okay.
British questa notizia.
Questa notizia.
Immaginiamo tutti questi personaggi inglesi con la loro bombetta, l'ombrellino, molto stitici. No, invece erano tutti pirati.
Erano tutti pirati, ma infatti. Ma è bellissimo.
Corsari, non si dice pirati.
E molto che carina anche, altra curiosità che ho scovato, che questi corsari, anzi, sì, questi corsari avevano un vero codice che poi apparteneva anche ai pirati stessi.
Una costituzione
scritta, trascritta in 11 regole. Ora vi citeremo brevemente quella di Black Bart Roberts.
Roberts,
mai sentito, anche costui. No?
Tu non lo conosci?
Black,
importantissimo,
no.
Un padre costituente della pirateria mondiale.
Black Bart Roberts?
Sì. Fammi fare bella figura qualche volta.
Sì, prego, te lo concedo. E ci sono delle regole che in realtà sono rigidissime, che non ti aspetteresti mai da una costituzione di marinaresca, piratesca soprattutto. È abbastanza curioso vedere come, ad esempio, no, per carità, anche molto eque come regole, però ce n'è una curiosa, che è il terzo punto che tu mi stai indicando. Nessuno può giocare d'azzardo a bordo
a carte
o a dadi.
Cioè
tu puoi uccidere 300 cristiani.
No, non è che puoi, tu devi.
Devi uccidere, saccheggiare, rubare, torturare, ma dadi, i dadi no. dati a bordo, tu non li porti.
L'amputazione della mano con cui gettavi la carta.
Ma dai, è incredibile. Ma neanche un solitario, un rubamazzo. Rubamazzo poi sarebbe venuto bene.
A voglia.
Madonna, che battutaccia. Ok, lei,
io mi dissocio dall'ultima battuta.
Poi ci sono altre regolette carine, tipo anche questa assurda. Dai, da adolescente le luci e le candele vanno spente alle 8 di sera. La gita a scuola. Se qualcuno dei marinai volesse continuare a bere dopo quell'ora, dovrà farlo sui ponti scoperti.
Certo.
Quindi tu in camera non ci bevi.
Certo.
Se ti vai ad ubriacare, vai a svenire, a morire, a fare il cadavere su.
E no, ma questa ha logica invece, perché se c'è una luce accesa, mi sparano.
Vedi, svelato, io sarei già morta da un pezzo, ubriaca nella mia stanza.
Beh, morta contenta, diciamo, va. Non te ne saresti accorta.
Poi, vabbè, questa però ci sta. Tutti devono mantenere le loro armi, pistole e coltelli puliti e pronti per essere usati. Beh, l'igiene dei propri strumenti è la prima cosa.
Il nostro non è importante di noi pirati, ma della pistola assolutamente.
Della pistola sì, io posso puzzare da 3 giorni di pesce.
E ripeto, anche qui, devi puzzare.
Devi puzzare, perché puoi anche uccidere per svenimento. Allora, chi diserta dalla nave, non prende parte a una battaglia, sarà punito con la morte o l'abbandono. E vabbè, questo ci sta. Non sono permessi donne e bambini a bordo. Se qualunque uomo dovesse portare donne travestite a bordo, verrà punito con la morte.
Erano duri.
Durissimi.
E beh, portava Iella una donna a bordo. E lo dicevano gli antichi marinai. Devono buttare le donne addirittura dalla nave qualora fossero state trovate all'interno della, di una...
La donna è stata sempre il diavolo. Ma è assurdo. Davvero.
Una maledizione.
Anche per i marinai, che invece avevano, erano la trasgressione, la voglia di libertà pura, della non regola. Niente,
sì, anche lo stesso Barbanera aveva avuto 8 mogli. Gli faceva fare qualche bella passeggiatina sul ponte con la spada dietro, ma così, giusto per divertirsi. Ne ha cambiate 8, ci sarà un motivo, no?
Vabbè. Poi altre, continuiamo. Nessun uomo può dichiarare che un ordine che porterà alla morte. Se lo farà, sarà punito con 1000 colpi. Questa non l'ho capita, quindi la saltiamo.
Sì, sì, infatti.
Quindi passiamo al 10° punto. Il capitano e il secondo di bordo ricevono 2 parti del bottino. L'ufficiale anziano, il nostromo, il cannoniere, 1 parte e mezza. Gli altri ufficiali, 1 parte e 1/4. Quindi era diviso in modo abbastanza equo, no? Mi sembra. E poi c'è anche il giorno di riposo. Che c'è, insomma. La domenica non si lavora, e anche loro, giustamente.
Perché dovrebbero lavorare?
Infatti. E vabbè, queste erano brevemente, ne abbiamo saltata qualcuna, però comunque le più carine le abbiamo dette. E possiamo far sentire ora un brano tratto, un inserto audio tratto dal l'esilarantissimo film di Roman Polanski, che secondo me è stato di ispirazione alla saga dei Pirati dei Caraibi, assolutamente,
sì.
Perché è veramente divertentissimo.
Come il mitico Walter Matthau.
Walter Matthau, che interpreta il capitano Red con la sua barbona e le sue battute spiazzanti, sì, che tutti vorremmo pronunciare anche al supermercato.
Sì?
Sì.
De gustibus.
Sono veramente fortissime. Quindi ascoltiamoci proprio un pezzo tratto da questo film del 1986, dove c'è un simpaticissimo Walter Matthau con il suo capitano Red.
Ora senti, olandese.
Cosa?
Io ho la nipote del governatore di Maracaibo. È il secondo di bordo del Nettuno.
Secondo o terzo, che importa? Da 2 anni chiedo il riscatto per il più noto avvocato di Spagna. Nessuno lo vuole, né la moglie, né i figli, né il foro di Siviglia. Nessuno, neanche gratis. Quei babbei hanno mozzato la lingua.
Ma si capisce, un avvocato senza lingua.
A me doveva capitare. Fra spese di viaggio, intermediari e spese generali, uno stagio oggi non vale il suo mantenimento. Nettuno. Vediamo, era diretto in Spagna, non è vero?
Già.
E dici che non c'era oro a bordo?
Entrate, bellezze mie, che possa presentarvi l'olandese.
No, non voglio vederli.
Ecco, eccola qui, la nipote del governatore di Maracaibo. Lo zio sputerà 3000 dobloni lisci come l'olio. Come ti chiami, tesoro?
3000? Oh. Insolente canaglia! Se conoscessi il tuo lavoro,
porta
sapresti
via,
che ne valgo 30.
Portateli via, magari affogateli, non ne voglio sapere.
Alle guagnole! Tu, figlio di doppia troia vomitato dalla rete fognaria di Rotterdam, che i pidocchi ti mordano il cervello! Che anno che non va a questi miei ostaggi?
Che sono ostaggi, è abbastanza.
E questo cos'è allora? Merda di cavallo?
Certo.
E quanto me ne dai? Un centinaio?
Non ci penso neanche. Il luglio scorso Carlos il portoghese si accordò su un arcivescovo per 325 dobloni. Perciò un prete di bassa forza, figurati. Dallo in pasto agli squali se se lo mangiano.
A boots and clothes are all in pawn. Yes, flame and drafty round Cape Horn. Pigs and posies, go down, your blood red roses, go down. Me dear old mother, she said to me, me dearest son, come home from sea. Oh, your pigs and posies, go down, your blood red roses, go down. It's around Cape Horn we all must go.
Get down, your blood-red roses,
get down. To chase the whales through the frost and snow.
Get down, your blood-red roses,
get down. Oh, your pigs and posies, get down, your blood-red roses, get down. You've got your advance and I see you'll go. I chase the whales through the frost and snow.
Get down,
oh, your pigs and posies. Yes, around Cape Horn I've got to go.
Get down, your blood red roses, get down.
For that is where the whale fish blows. And posies, go down, your blood red roses, go down. Yes, growl you may, but go you must.
Get down, your blood red roses, go down.
After you growl too much, your head they'll burst.
Get down, your blood
red
roses, go down.
Oh, your pigs and posies, go down, your blood red roses, go down. Just one more pull and that will do.
Get down, your blood red roses, get down.
For where the boys that kick are through.
Get down, your blood red roses, get down.
Oh, your pigs and posies, get down, your blood red roses, get down.
Era uno sting strepitoso in questa ballata di mare.
Sì, con la... bellissimo sicuramente, però io sono ancora un fan della fogna di Rotterdam.
Della battuta di Walter Matthau. Fantastica. Ma ce n'ho delle altre favolose, sì. Che non dirò mai, che sarebbe un po' una caduta di stile.
Ma quando però, mai lo può dire Walter Matthau, lo diremo anche noi,
anche
no?
Anche noi, sì. E allora, dicevo che era Sting con Blood Red Roses, sempre tratto dalla Rogues Gallery, dalla compilation, dal doppio CD con tutte queste rivisitazioni di ballate piratesche, veramente, veramente notevole. E continuiamo, però questa volta si parte con la prima lettura e quindi questo c'è il primissimo esperimento di Kaboom con un lettore diverso da Giovanni, che risaluto. Ciao ciao Giovanni,
ciao,
che è malato. Allora siamo arrivati a... a Stevenson.
Robert Louis.
All'Isola del Tesoro, che è il classico, uno dei più celebri romanzi per ragazzi di tutti i tempi. C'è anche la mappa disegnata davanti, e questo è veramente il mio libro, quello che tieni in mano, che io ho sfogliato e risfogliato.
È giallognolo, infatti.
Mi sembra perché è vecchiotto, più che altro. E l'Isola del Tesoro, le isole perdute sono state da sempre, non solo per quanto riguarda i tesori, ma da sempre sono state anche quasi create, inventate, fatte nascere dal nulla all'interno delle cartine geografiche. Per una sorta, sì, per una sorta di horror vacui, di paura del vuoto. Bisognava in qualche modo popolare quell'oceano che faceva tanto paura. E quindi si vedono sorgere isole misteriose, leggendarie, a volte, appunto, come dicevo, segnate proprio sulle carte, fin quasi ai giorni nostri. Ad esempio, ci sono due isole del Pacifico, Messi e Swain, inesistenti, eppure segnate addirittura sul Soviet Atlas of the Pacific fino all'edizione del 1974. Due isole che non ci sono.
Quando
la paura
la
del
fantasia.
Vuoto, esatto, è andata. ha fatto questo. Oppure anche come l'isola perduta, alla quale attraccò in una caliginosa alba medievale il santo, forse più marino di tutti, che io non conoscevo, l'irlandese San Brendano.
Brandon.
No, Dio, troppo California. Brandon.
Nel suo viaggio British. Brandon.
Sì, insomma.
Vabbè.
Meglio. Nel suo viaggio atlantico, che lo avrebbe portato. Oddio, questa base è terribile.
Ah,
devo rimetterla sempre dall'inizio. Nel viaggio atlantico di questo santo, che lo avrebbe portato, secondo antiche leggende, addirittura alle coste dell'America. L'abate incontra un'isola che poi, a partire dal 1100, viene anche riportata sulle carte geografiche. Più o meno, ecco, all'altezza delle Canarie, quest'isola, chiamata poi Isola Perduta, ma non si sa effettivamente se esista o meno. Ma torniamo alla nostra Isola del Tesoro, appunto uno dei più famosi romanzi per ragazzi di tutti i tempi, che racconta proprio una storia di pirati e tesori e che ha...
Guarda!
Che caso! Così, ma anche resa conto. E certamente ha contribuito in modo davvero significativo a creare tutto l'immaginario popolare su questi argomenti e considerato proprio un vero e proprio romanzo di formazione.
L'abbiamo letto tutti alla fine.
Ambientato, credo.
O almeno sì. Visto il film.
O almeno visto il film. Ambientato nell'età dell'oro della pirateria, che sarebbe la prima metà del Settecento, il protagonista e voce narrante del romanzo è un giovane Jim Hawkins, ragazzo che vive con i genitori nella locanda Ammiraglio Benbow, sul mare vicino a Bristol. E si incontrerà per caso, cioè avrà a che fare con questo Billy Bones, che è un capitano di nave dall'aspetto minaccioso, che prende alloggio nella locanda e che morirà proprio nella locanda del padre di Jim, lasciando un misterioso baule che contiene al suo interno una mappa, e qui comincia l'avventura e così comincia il romanzo.
Prendo in mano la penna in quest'anno di grazia 1700 e mi riporto al tempo quando mio padre gestiva la locanda dell'ammiraglio Benbow, dove prese alloggio il vecchio lupo di mare dal viso abbronzato e sfregiato da un colpo di sciabola. Ricordo come fosse ieri quando entrò strascicando pesantemente il passo, seguito dalla carriola che portava la sua cassetta da marinaio. Alto e grosso, bruno, con un codino incatramato che gli ricadeva dietro il bisunto abito blu, le mani rugose e segnate da cicatrici, con le unghie rotte e orlate di nero. Attraverso la guancia, la cicatrice di un colpo di sciabola, di un bianco livido e sporco. Lo rivedo dare un'occhiata in giro, fischiettando fra sé, e poi con la sua vecchia voce acuta e tremula, che sembrava accordata sullo stridio dell'argano, intonò quella vecchia canzone di mare che in seguito gli sentimmo cantare tante volte.
15 uomini sulla cassa del morto. Yo ho 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 ho, è una bottiglia di rum.
Bussò alla porta con un pezzo di legno simile a una manovella e appena mio padre apparve, ordinò bruscamente un bicchiere di rum. Come gli fu portato, lo bevve lentamente, assaporandolo da vero conoscitore, e intanto seguitava a volgere lo sguardo intorno a sé, esaminando le colline lontane oppure a sollevarlo sulla nostra insegna.
Mi sembra un buon posto, disse poi, e in ottima posizione. È molto frequentato, amico?
Mio padre rispose di no. Poca gente, è un deserto.
Ah, bene, questo è l'ormeggio che fa per me. Ehi tu!
Gridò all'uomo che spingeva la carriola.
Vieni qui e aiuta a portare su il mio baule. Resterò qui un bel pezzo. Sono di gusti semplici io. Rum, prosciutto, uova, non ho bisogno di altro.
E quel promontorio lassù? Mi va bene per osservare le navi che passano. Come dovete chiamarmi?
Potete chiamarmi capitano.
Oh, capisco che cosa vi preoccupa. Prendete, e gettò sul banco 3 o 4 monete d'oro. In verità, nonostante gli abiti logori e il parlare rozzo, non aveva l'aria di un semplice marinaio. Si sarebbe detto piuttosto un secondo o un padrone di barca abituato a farsi ubbidire e anche a punire duramente.
L'uomo della carriola ci riferì poi che era sbarcato la mattina dalla corriera proprio davanti al Royal George. Si era informato delle altre locande della costa e, avendo sentito parlare bene della nostra, l'aveva preferita. Forse perché più isolata e scelta come sua residenza. Questo fu tutto quanto potemmo sapere sul conto del nostro ospite.
Ships are coming, don't you see them in full sail? Don't you see the ships are coming with the prizes at the tail? Oh, my little rolling sailor, oh, my little rolling he, how I love my rolling sailor when he's on a rolling sea.
When he's on a rolling, rolling, when he's on a rolling sea.
Thank you.
Rolling Sea, tratto sempre da Rogues Gallery. Continuiamo sempre a navigare per mare con la basetta, eccola, con le scimmiette che ci accompagnano. Potevo anche utilizzare te effettivamente, invece di scaricarmela. Possiamo continuare con la ballata del vecchio marinaio.
Però questa la leggi tu.
Vuoi spezzare un attimo il ritmo?
Non hai sentito la voce profonda del capitano prima?
Va bene, questa posso leggerla io.
Bene.
Joe parla praticamente la storia, brevemente, di un giovane convitato a uno sposalizio che è fermato da un vecchio marinaio, il cui occhio di fiamma l'affascina. Il vecchio inizia a narrare come, mentre veleggiava verso il polo sud, un grande uccello marino, un albatros, apparve attraverso la nebbia ed ebbe accoglienza lieta dalla ciurma, finché il vecchio, violando l'ospitalità, uccise l'uccello. Da allora una maledizione pesa sulla nave che, giunta all'equatore, si ferma nella bonaccia. Uno spirito ha seguito la nave, incaricato di vendicare l'albatros. In poche parole, per fare una breve morale, come tutte a fine storia, insomma, fine
storia. Sì, storia. Attendo, vai.
Stai seguendo,
sì,
vedo.
Sì, sono attento.
Sì.
Morale?
La morale? Che l'uomo alla fine si spedisce da sé all'inferno, no?
No. Va bene.
Sei rimasto sconvolto da questo. No, però davvero, in questo caso...
No, ma giusto.
L'uomo in viaggio, che è proprio... impersonato dal marinaio. Vabbè, ma non posso trovare la morale? No,
devi come i pirati, devi trovare la morale.
Ecco, cioè il marinaio che uccide il suo albatros, sì, che era l'unica speranza e salvezza di tutta la sua ciurma. E questa che vi sto per leggere è la maledizione che è caduta sul vascello. Cessò la brezza, caddero le vele. Peggio davvero non poteva andare. Noi parlavamo solo per spezzare il silenzio profondo di quel mare. In un torrido cielo color rame, il sole rosso sangue, a mezzogiorno, grande quanto la luna, si vedeva picco star sull'albero maestro. Per giorni e giorni rimanemmo fermi, né alito né vento, tutti inerti, come nave dipinta in mare dipinto. C'era acqua dappertutto, solo acqua. Si aggrinzivano le assi della nave, c'era acqua dappertutto, solo acqua, per dissetar, però, neppure un goccio. Il profondo del mare imputridiva. Oh Cristo, questo poi non ci voleva. Esseri limacciosi, con le zampe, su marcio mare, avanzavano lenti. E nella notte, tutti intorno, in ridde vorticose, fuochi fatui danzavano. E l'acqua, come l'olio della strega, rossa, azzurra, bolliva e anche bianca. E qualcuno, nel sogno, fu avvertito che uno spirito ci perseguitava. Questo la nostra nave aveva seguito, a 9 braccia di profondità, dalla terra di neve e di foschia, ed ogni lingua, per secchezza estrema, inaridiva proprio alla radice, neppur parlare più noi potevamo, come se da fuliggine affogati. Ah, che bel dì! Oh, quali atroci sguardi da giovani e da vecchi io ricevevo. Invece di appendervi la croce, l'albatro mi fu appeso intorno al collo.
On the bowline, homeward we are going. Haul on the bowline, the bowline. Haul on the bowline before she starts a rolling. Haul on the bowline, the bowline. Haul on the bowline, the captain is a growling. Haul on the bowline, the bowline. Haul on the bowline so early in the morning. Haul on the bowline, the bowline. Bristol, we are going. Call on the bowling, the bowling. Call on the bowling. Kitty is my darling. Call on the bowling, the bowling. Call on the bowling. Kitty comes from Liverpool. Call on the bowling.
bowling, the bowling, haul on the bowling's a far cry to payday. Haul on the bowling, the bowling home.
Ed era haul on the bowling, che non so nemmeno cosa significhi, però ha un bellissimo suono.
Io odio questo dannato dialetto sasson.
Oh mon dieu.
Oh ton dieu, ton dieu.
Oh mon dieu. E si continua a parlare di uomini di mare, così affascinanti e dannati.
Yes,
yeah. Yeah. E si continua con il simbolo, la metafora per eccellenza del mare, dell'uomo di mare. Tu ora passami il testo perché devo leggere.
Sono tentato dal tenermelo invece.
No, me lo cedi. Moby Dick.
Ma non è l'uomo perché di mare Moby Dick, è la balena.
È la balena, sì.
È la balena.
Legata ad una figura di uomo storica, del capitano Ahab. Esatto. L'uomo e la balena, che non sono pesci.
No, sono mammiferi.
Esatto, eppure...
Eppure si muove.
Il più grande animale marino, il più grande, possente, è assegnato all'elemento del mare, senza però che la sua struttura fisiologica ve lo destini. Bizzarro, no?
Pora bestia.
La balena e il suo cacciatore, il baleniere, hanno rivelato l'oceano agli uomini. Infatti, senza la balena, i pescatori si sarebbero tenuti sempre solo nelle vicinanze della costa. Quindi la balena li ha tirati verso l'oceano e grazie a questo furono scoperte le correnti marine, il passaggio a nord. Quindi la balena è stata la nostra guida.
Infatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza.
E si lega benissimo. Citazione dantesca dell'Ulisse.
Grazie, grazie.
E l'animale che ha ispirato tutto questo, che ha ispirato anche tutto il mito della balena e tutta la letteratura poi che ne è seguita, è il Leviatano, che è il gigante pacifico e colmo di ricchezze di cui si parla addirittura biblicamente. Ma
però
perché da questa natura mansueta è poi uscito fuori, è divenuto il simbolo del male, insomma, la balena, questo mammifero pacifico, è stata così distorta fino a diventare proprio l'incarnazione del pericolo. Questo prima di tutto anche per l'ignoranza anche molto spesso dei marinai che hanno disseminato gli oceani di mostri per giustificare primo anche la propria inettitudine ad affrontarli, magari la mancanza di coraggio, e anche per popolare il deserto rendendolo un po' meno ignoto. Si popolava di isole che non c'erano, quindi si è popolato anche di qualche bestiola qua e là.
Sì, io faccio sì sì con la testa, quindi.
Ma in realtà non stai capendo.
No, sto capendo benissimo. Non faccio commenti. No. Tutto apostrofo altro.
E io prima di farti partire proprio con l'incipit del Moby Dick, che inizia con
chiamatemi Ismaele.
Ismaele, che è il narratore attraverso i cui occhi.
I cui occhi? Sì, vai, l'italiano va bene, vai.
E si narra, viene narrata praticamente l'intera vicenda. All'inizio effettivamente è il personaggio principale, ma comunque è soprattutto un narratore onnisciente che con la sua criticità scompare molto spesso della scena per narrare e poi inserire magari in seguito le sue riflessioni. E si autopresenta fin dall'inizio con la famosissima frase «Chiamatemi Ismaele, call me Ismael». Il nome ha origine biblica. Ismaele è il figlio di Abramo e della schiava Agar, cacciati nel deserto. Sicché questo chiamatemi Ismaele è come dire chiamatemi esule, vagabondo. E prima di farti partire, leggerei ancora una frase da una bellissima introduzione di Alvi, che è l'introduzione al libro di Moby Dick. Una frase però detta dallo stesso Melville, che tutto il pensiero profondo e serio non sia che lo sforzo intrepido dell'anima per mantenere l'aperta indipendenza del mare.
Gran bella frase. E adesso iniziamo la lettura. Qua stiamo cercando invano di aprire questo libro. Eccoci qui. Posso?
Prego.
Devo?
Devi.
Bene. Chiamatemi Ismaele. Alcuni anni fa, non importa quanti esattamente, avendo pochi o punti denari in tasca e nulla di particolare che mi interessasse a terra, pensai di darmi alla navigazione e vedere la parte acqua del mondo. È un modo che ho io di cacciare la malinconia e di regolare la circolazione. Ogni volta che m'accorgo di atteggiare le labbra al torvo
ogni volta che nell'anima mi scende come un novembre umido e piovigginoso, ogni volta che mi accorgo di fermarmi involontariamente dinanzi alle agenzie di pompe funebri e di andar dietro a tutti i funerali che incontro, e specialmente ogni volta che il malumore si fa tanto forte in me che mi occorre un robusto principio morale per impedirmi di scendere risoluto in strada e gettare metodicamente per terra il cappello alla gente, beh, allora decido che è tempo di mettermi in mare al più presto. Questo è il mio surrogato della pistola e della pallottola. Con un bel gesto filosofico, Catone si getta sulla spada. Io, cheto cheto, mi metto in mare. Non c'è nulla di sorprendente in questo. Se soltanto lo sapessero, quasi tutti gli uomini nutrono una volta o l'altra, ciascuno nella sua misura, su per giù gli stessi sentimenti che nutro io verso l'oceano.
Ed ora? Tu pensavi che partisse il testo? Ma c'è una bellissima descrizione del capitano Achab che io leggerei a questo punto.
Legga, legga.
No, no, non io che farei leggere, esatto, che farei leggere
te. Che lei farebbe leggere a me.
Però con una piccola introduzione. Abbiamo anche Sting con la sua Shallow Brown.
Meraviglioso.
In sottofondo. Il capitano Achab, con la sua possente pena. Pena che può essere generata soltanto dalla selvaggia volontà di vendetta che lo ha bruciato. Il suo agire è quello di un posseduto. L'incarnazione monomaniaca della bianca potenza malvagia che egli più avversa. Moby Dick, balena striata di biancore marmoreo, come gli ossari, la schiuma fredda della tempesta, la pelle di una vecchia prostituta. È lei il male incurabile che non fa vivere, che si avversa perché non se ne è mai liberi, ma più s'avversa e più se ne diventa debitori.
Non pareva avesse indosso segni di una comune malattia fisica, né di convalescenza alcuna. Aveva l'aspetto di un uomo staccato dal rogo quando il fuoco ha devastato, trascorrendole, tutte le membra, ma senza consumarle o rubar loro una sola particola della compatta e vecchia robustezza. Tutta la sua figura alta e grande sembrava fatta di solido bronzo e foggiata in uno stampo inalterabile, come il Perseo fuso del Cellini. Un segno sottile, come una bacchetta, d'un biancore livido, si apriva una strada di tra i capelli grigi e continuava dritto da un lato della faccia e del collo abbruciacchiati dalla bronzatura, finché scompariva negli abiti. La cicatrice perpendicolare somigliava a quella che si produce talvolta sul tronco dritto di un grande albero, quando la folgore vi si precipita squarciante e senza divellere un sol ramo da cima a fondo spella e scava la corteccia prima di perdersi nel suolo, lasciando la pianta ancor verde di vita, ma segnata. E se questo segno era nato con lui o se era invece la cicatrice di una ferita disperata, nessuno poteva dire con certezza. Per un qualche tacito accordo, poca o nessuna allusione venne fatta adesso durante tutto il viaggio, specialmente da parte degli ufficiali. Tanto fortemente mi impressionò l'insieme del truce aspetto di Achab e quel livido marchio che lo segnava che per i primi istanti m'accorsi appena come non poco del suo strapotente effetto truce fosse dovuto alla barbarica gamba bianca sulla quale in parte poggiava.
E come tanti cavatappi, il suo fianco è pieno di ramponi, marinaio, il suo spruzzo si eleva alto come un enorme fascio di grano e dibatte la coda come una vela sbrindellata dalla tempesta. Diavoli dannati, voi l'avete vista? È Moby Dick.
Emergi ora, balena maledetta.
Mostrati la tua fronte rugosa. Facci vedere la tua contorta mascella. Sorgi. Gli uccelli. Gli uccelli! Ora emerge! Ora andiamone addosso! Brutta mostra! Maledetta balena! Dal cuore dell'inferno io ti trapiccio! In nome dell'odio sputo il mio ultimo respiro su di te! Oh, maledetta bestia!
Help me, Bob, there's a bully in the alley.
Where? Bully in the alley.
Help me, Bob, there's a bully in the alley.
Bully down in chin bone.
Help me, Bob, there's a bully in the alley.
Where? Bully in the alley.
Help me, Bob, there's a bully in the alley.
Bully down in chin bone.
Where Sally got down and dirty last night.
Where? Bully in the alley.
Sally got down and she spied.
Way down on chin bone.
Help me, Bob, there's a bully in the alley.
Way, bully in the alley.
Help me, Bob, there's a bully in the alley.
Bully down on chin bone.
Well, the sailor laughed last night.
Way, bully in the alley.
Well, the sailor got up on the way.
Bully down on chin bone.
Help me, Bob, there's a bully in the alley.
Way, bully in the alley.
Help me, Bob, there's a bully in the alley.
Bully down on chin bone.
There's a bully in the alley.
Where? Bully in the alley.
Help me, Bob. There's a bully in the alley.
Bully down in chin bone.
Help me, Bob. There's a bully in the alley.
Where? Bully in the alley.
Help me, Bob. There's a bully in the alley.
Bully down in chin bone.
Well, Sally got down and
dead.
Bob, there's a bully in the alley.
Where? Bully in the alley.
Help me, Bob, there's a bully in the alley.
Bully down in chin bone.
Help me, Bob, there's a bully in the alley.
Where? Bully in the alley.
Help me, Bob, there's a bully in the alley.
Bully down in chin bone.
Uè, questa era Bully in the Alley, sempre tratta dalla stessa, la solita compilation, come sopra, di cui abbiamo già parlato abbastanza. Quindi la prossima canzone sarà invece dell'altra di cui vi ho parlato, Marinai, Profeti e Sirene, dall'ultimissimo album di Capossela. Perché ci cade?
A fagiolo.
A fagiolo, parlando di Lord Jim, un altro personaggio affascinantissimo di Conrad, che ha parlato... Cosa?
No, nulla.
Beh, abbastanza noto. È più noto forse Cuore di Tenebra come suo romanzo di
romanzo
di mare.
Romanzo in generale.
Che ignoranza.
Io sono un po' disgraziato.
Si cerca di attappare le lacune.
Sono un po' disgraziato.
Alla meglio. Va bene, Lord Jim, romanzo di Conrad del 1899. Protagonista, un giovanissimo marinaio inglese che sogna grandi avventure, eroiche imprese e che diventa primo ufficiale sul Patna, una nave che trasporta pellegrini in viaggio verso la Mecca. Tuttavia, durante il viaggio, di notte, con una tempesta in arrivo, la nave ha un incidente. Jim è colto alla sprovvista, convinto che il Patna stia per affondare da un momento all'altro e di non poter far nulla per salvare i passeggeri, abbandona la nave su una scialuppa con il comandante e due macchinisti. Ciao, ciao!
Io mi immagino questo qui con la manina e fa...
esatto! Ma il Patna non affonda e sta qui!
E qui
la fregatura che poi condizionò fortemente tutta la sua esistenza viene rimorchiato in porto. Infatti il comandante del Patna fugge, naturalmente, perché beh, un atto di vigliaccheria estrema abbandonare la nave senza sapere se poi effettivamente è perduta o meno. Jim affronta il processo, gli viene revocato il brevetto da ufficiale e, pieno di vergogna e di rimpianto per aver abbandonato la nave, passa da un lavoro all'altro fino al drammatico epilogo, dove però avrà finalmente una redenzione da quest'atto estremo
vigliacco
che si porterà addosso
come una croce,
come una condanna, come il segno di Caino un
Cavolo, segno di Caino,
te l'aspettavi,
la paura
da dove l'ho? Dal cilindro
sì.
E quindi c'è un finale drammaticissimo dove Jim, alla fine invece dei conti, si rifiuta di fuggire di fronte alla morte.
Ma perché dobbiamo svelare il finale, scusa?
Perché tu non leggerai no, mi è partito l'altro inserto. Una cosa carinissima che riusciremo a far sentire.
Probabile.
Chissà. Sì.
Che peut-être.
Va bene, facciamo sentire dopo magari. No, svelo il finale perché tu non leggerai né l'inizio né la fine. No, anzi, leggerai l'inizio, l'incipit di Lord Jim di Conrad, dove c'è una descrizione proprio del personaggio.
Aveva una statura appena al di sotto del 1,80 m. Era di corporatura possente e avanzava dritto verso di voi con le spalle leggermente curve, la testa protesa in avanti e uno sguardo fisso di sottecchi che faceva pensare a quello di un toro che si prepara a caricare. Aveva una voce profonda e forte e il suo comportamento palesava, pur senza alcuna forma di aggressività, una sorta di ostinata riaffermazione del proprio buon diritto. Tutto ciò appariva come una necessità ed era apparentemente diretto a se stesso non meno che a chiunque altro. Il suo aspetto era impeccabile, vestito sempre di un bianco immacolato dal cappello alle scarpe. Era molto popolare nei vari porti d'Oriente in cui si guadagnava da vivere come procacciatore d'affari per conto di ditte di forniture navali. Per i bianchi che lavoravano nei porti e per i capitani delle navi lui era solo Jim, null'altro. Naturalmente aveva anche un cognome, ma faceva di tutto per evitare che fosse pronunciato. Questa corazza di riservo, che in realtà presentava larghe crepe, non aveva lo scopo di proteggere una personalità, ma di nascondere un fatto. E quando questo filtrava, egli lasciava improvvisamente il porto nel quale si trovava e andava in un altro, di solito più ad est del precedente. Rimaneva nei porti perché era un marinaio che aveva abbandonato la navigazione e perché possedeva l'abilità in astratto che avrebbe potuto sfruttare solo per il mestiere di procacciatore d'affari per conto di ditte di forniture navali. Si ritirava in buon ordine sempre più verso Levante e il fatto lo seguiva casualmente ma inevitabilmente, e così nel corso degli anni lo conobbero successivamente a Bombay, a Calcutta, a Rangoon, a Penang, a Batavia, e in ognuna di queste località era solo Jim, il procacciatore di forniture navali. In seguito, quando la sua acuta percezione dell'intollerabile lo allontanò per sempre dai porti e dai bianchi, spingendolo all'interno della foresta vergine, i malesi del villaggio, in mezzo alla giungla in cui aveva deciso di celare il suo inconfessabile segreto, aggiunsero una parola al monosillabo del suo incognito. Lo chiamarono Tuan Jim, come dire Lord Jim.
Un perfetto. Ora arriva il pezzo. Questo è Lord Jim di Capossela.
Nessuno è mai protetto dalla sua debolezza, che se ne sta nascosta come una serpe dentro un rovo, vilmente sconosciuta, appena sospettata, ma invece rivelata nel momento che sta per Lord Jim. essere forte, credevi di essere saldo. Ora sai chi sei, ora che sta a te.
Lord Jim.
Proprio ora che sta a te.
Lord Jim.
Le domande non ti toccano, ti piegano e ti interrogano. Tornare indietro un attimo, ma non c'è niente da rifare, solo da aspettare la prossima occasione che ancora tocchi a te. Ora hai mancato il colpo, ma di questo non si muore. È solo che ora sai di che pasta sei.
L'orgi.
E dentro te che sai.
Lord Jim.
Per commettere un crimine ci vuole il suo coraggio, ma per voltare la testa basta la debolezza. Sono tutti complici e non te ne vorrebbero, ti giustificherebbero giustificando loro. E dentro te che sai, come che farai, come ti comporterai quando ancora starà a te. Lasciare al mondo fuori la condanna e la soluzione, ma farsi giudici di sé non c'è più espiazione. Non c'è un confessore a cui affidare la tua pena. Sali il tuo calvario di esule in esilio, porta sulle spalle la tua croce di Caino. Non c'è abbastanza terra più per te, terra più per te. Ora hai fatto il salto, sono in affondo, hai perso l'innocenza, sei moribondo. Ora hai la conoscenza, sei uno di noi.
Salomone il pirata passiocone, e solco i mari col mio fido galeone, con un forza pazienza so placare ogni violenza fra i corsari.
Capitano, la qui presente maga Circe tassativamente si rifiuta di rivelare il sistema per restituirci Fortunato. La possiamo torturare?
Ma cosa vuoi torturare tu? Porta pazienza! So ben io come farle aprire la bocca. Basta offrirle la squisita Amarena Fabbri.
Oh, che bello! Non ha resistito, l'ho dovuto mettere. L'ho trovato su YouTube, era fantastico. Salomone il pirata pacioccone. Che messo, certo, messo, ha fatto perdere di fascino tutto il Lord Jim di Vinicio, però.
Ma cosa vuoi torturare, ne baleango?
Porta pazienza.
Porta pazienza.
E si ricollega a che discorso? No, il pirata pacioccone, la Marina Fabbri. a nessuno, però ha citato la maga Circe. E qua, Zacchete, io ti infilo il discorso delle creature marine. Prima si è parlato del Leviatano. Ora si parla di sirene, si potrebbe parlare.
Giustamente, Circe, Ulisse, sirene.
Esatto. Raga. Anche perché
ho studiato.
Circe mise in guardia Ulisse circa proprio la pericolosità. Lei non era una santarella, mette in guardia Ulisse dalla pericolosità delle sirene. Comunque. E però non erano all'epoca considerate le
bellone esatto. del mondo antico,
anzi erano piuttosto bruttine, erano uccelli con la testa di donna che col loro canto ammaliavano i naviganti.
Pesci, penso.
No, guarda, io qua.
Ah sì?
Non so se no.
Questa mi suona nuova.
Vabbè, ci documenteremo. Certo, se l'ho detta sbagliata, l'ho detta grave.
Sì.
Veramente. Promettendo, cioè ammaliavano i naviganti, promettendo di svelare i misteri del bene e del male. Perché era questo, cioè non è. È stato travisato anche tutto il senso e il significato e il fascino.
Fisica.
No, questo è stato trasformato nel Medioevo in poi. Il corpo della sirena si è trasformato, è diventata metà pesce, sensuale. E portando con sé una sessualità, un concetto di peccato e quindi...
Sempre lì si casca,
ma originariamente loro svolgevano una funzione un po' analoga a quella del serpente biblico che tenta Eva ed Adamo. Quindi un po' proponevano il rischio connesso all'espansione della propria conoscenza. Era questo il rischio. Quindi,
l'albero della conoscenza che darà il frutto, una mela, tu non toccherai.
Direttamente
dalla Genesi. Lo so, l'ho un po' rifatto, però quindi, vabbè, il senso è quello.
Però ecco, dicevo che è un peccato, per carità. Adesso la bellona col capello rosso fluente è tutta un'altra storia. Però questa figura moderna è insomma rappresenta anche un evidente simbolismo anche un po' maschilista. No?
Non mi trovi d'accordo.
Va bene, perfetto, sapevo. Infatti l'ho detta titubante questa. L'etimologia del termine sirena può derivare, adesso qui mi vado
potrebbe
su territori
non ne siamo sicuri minati. Finché non è provato dalla questura noi non lo diremo.
Esatto, anche perché non è che ho cercato tantissime fonti.
Assolutamente.
Zacca. Derivazione da sera, che vuol dire laccio, fune.
In che lingua? Non l'hai detto.
Aspetta, non l'hai detto. Dai, questo dovevi arrivarci tu.
Sarà greco.
Da linguista.
Chi sono linguista? Io? Quando mai?
Comunque.
Bene, sera. Che significa laccio, fune.
Esatto, nel senso che le sirene legano a sé i marinai. E appunto inizialmente questa figura, come era descritta da Omero, aveva zampe d'uccello rapace.
Ah sì?
Esatto.
Bene.
Può essere carino però non andare a leggere, non ti faccio leggere il pezzo dell'Odissea dove Circe mette in guardia Ulisse e dove soprattutto Ulisse si fa legare all'albero della nave e...
Non si infila i tappi di cera.
Non si infila i tappi di cera.
Come hanno fatto i suoi compagni.
Esatto, ma perché? Perché lui voleva attingere a quella conoscenza.
Del bene e del male.
Del bene e del male.
Ma doveva resistere per volontà divina.
Vi faccio leggere un'altra cosa curiosa, sempre legata comunque all'episodio di Ulisse che passa accanto alle sirene, ma si tratta di un racconto, in questo caso, di Kafka, che sovverte completamente il mito. Infatti le cantatrici per eccellenza questa volta tacciono, oppongono all'arroganza dell'eroe l'estrema provocazione del silenzio. Quindi c'è questo brevissimo racconto di Kafka in cui Ulisse in realtà si fa sempre legare all'albero e di in più si fa anche otturare insomma le orecchie con la cera per non sentire il canto, ma non c'è nessun canto da sentire. E la cosa curiosa anche che probabilmente Ulisse è anche consapevole del fatto che le sirene stiano
in silenzio,
ma finge di non sentirle perché è stato, cioè ha fatto una volpata praticamente,
una furbata,
quando invece era una trovata abbastanza ingenua, perché se le sirene avessero voluto potevano oltrepassare qualsiasi barriera. Il loro canto, cioè, che addirittura è definito da Circe non come un vero e proprio canto, ma come una sequenza di suoni ripetitivi
che potete ascoltare tutti i giorni quando passa un'ambulanza o un'auto della polizia, per avere un paragone contemporaneo.
Bellina, te la passo, appunto le sirene. E tu ci leggerai Il silenzio delle sirene, brevissimo racconto di Kafka che stravolge il mito facendole tacere.
Per dimostrare che anche mezzi insufficienti, persino puerili, possono procurare la salvezza. Per difendersi dalle sirene, Ulisse si riempì le orecchie di cera e si fece incatenare all'albero maestro. Qualcosa di simile avrebbero potuto fare beninteso da sempre tutti i viaggiatori, tranne quelli che le sirene adescavano già da lontano. Ma in tutto il mondo si sapeva che ciò era assolutamente inutile. Il canto delle sirene penetrava dappertutto e la passione dei sedotti avrebbe spezzato altro che catene e alberi maestri. Ma non a questo pensò Ulisse, benché forse ne avesse sentito parlare. Aveva piena fiducia in quella manciata di cera e nei nodi delle catene e con gioia innocente per quei suoi mezzucci navigò incontro alle sirene. Se non che le sirene possiedono un'arma ancora più temibile del canto, e cioè il loro silenzio. Non è avvenuto, no, ma si potrebbe pensare che qualcuno si sia salvato dal loro canto, ma non certo dal loro silenzio. Nessun mortale può resistere al sentimento di averle sconfitte con la propria forza e al travolgente orgoglio che ne deriva. Difatti, all'arrivo di Ulisse, le potenti cantatrici non cantarono, sia credendo che tanto avversario si potesse sopraffare solo col silenzio, sia dimenticando affatto di cantare alla vista della beatitudine che ispirava il viso di Ulisse, il quale non pensava ad altro che a cera e catene. Egli invece, diremmo così, non udì il loro silenzio, credette che cantassero e immaginò che lui solo fosse preservato dall'udirle. Di sfuggita le vide girare il collo, respirare profondamente, notò i loro occhi pieni di lacrime, le labbra socchiuse e reputò che tutto ciò facesse parte delle melodie che, non udite, si perdevano intorno a lui. Ma tutto ciò sfiorò soltanto il suo sguardo fisso alla lontananza. Le sirene scomparvero, per così dire, di fronte alla sua risolutezza. E proprio quando era loro più vicino, egli non sapeva più nulla di loro. Esse invece, più belle che mai, si stirarono, si girarono, esposero al vento i terrificanti capelli sciolti e allargarono gli artigli sopra le rocce, non avendo più voglia di sedurre. Volevano soltanto ghermire il più a lungo possibile lo splendore riflesso dagli occhi di Ulisse. Se le sirene fossero essere coscienti, quella volta sarebbero rimaste annientate. Sopravvissero invece, e avvenne soltanto che Ulisse potesse scampare. La tradizione, però, aggiunge qui ancora un appendice. Ulisse, dicono, era così ricco di astuzie, era una tale volpe, che nemmeno il fato poteva penetrare nel suo cuore. Può darsi, benché ciò non riesca comprensibile alla mente umana, che realmente si sia accorto che le sirene tacevano e, in certo qual modo, abbia soltanto opposto come uno scudo a loro e agli dèi la sopra descritta finzione.
E non posso, ahimè, inviare, ora lanciare nessun pezzo, perché siamo praticamente alla fine. Mancano un paio di minuti, anzi, credo soltanto uno, all'inizio di Phonica News, tra un quarto d'ora circa. Je m'appelle Cassandra, io ringrazio Natale.
Io ringrazio te per... e tutti quelli che ci stanno ascoltando.
E è stata una serata molto divertente, anche sì, l'argomento si prestava.
Anche se mi è passato l'ultima sulle sirene, grazie.
No, era carinissima.
Rimango
davvero
ancora un fan della Fogna di Rotterdam.
Non ho finto. E si finisce con un pezzo che mi dura, scegliamo questo da 50 secondi, obbligatoriamente. A lunedì prossimo, il prossimo appuntamento con Kaboom su radiofonica.com.
Kaboom, kaboom.
Si potrebbe finire con una frase del capitano Red, ma sarebbe, non ce l'ho pronta, cioè ce n'ho pronta una.
Quella
ma dai,
della Fogna di Rotterdam.
È un po' troppo volgare, quindi lanciamo direttamente il pezzo, 50 secondi che forse sfumeranno. Tra un quarto d'ora Je m'appelle Cassandra, ciao da Francesca Quaglietti e...
da Natale, ciao!
Buonanotte!
Notte!